Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Proviamo le 13.06, buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati. E niente, uno tsunami mi colse e ancora c'ho, diciamo, i segni, le ferite, bello essere di nuovo qua, un grazie ai supplenti vari. So anche che Guarino si è affacciato e gli hanno aperto, questo è rassicurante, quindi mi posso anche assentare. Così a sorpresa come è stato. Allora oggi martedì 12 marzo, Marta Big con voi fino alle 14.30, questo è Big Data dal lunedì al venerdì su Controradio da ottobre a giugno. E alle 14 classicamente apro a Domenico Guarino, il nostro giornalista, che è appunto in, fra virgolette, inizio turno, che poi è quello che gestisce le notizie del pomeriggio, gli aggiornamenti in onda, per poi arrivare all'appuntamento delle 18.30. Senza sconti, ma veniamo a noi, perché oggi martedì è il giorno in cui ospitiamo volentieri per le vostre richieste di consulenze legali lo spazio Tanto Non Costa Niente. Con noi l'avvocato Annalisa Parenti, che avrà la pazienza, come ha già dimostrato, e anche il buon cuore, e anche, lo voglio dire, l'intelligenza e l'elasticità. Poi sarà anche figlia dell'esperienza tutto questo, però quando noi che non siamo del mestiere, no, del linguaggio fra legali, però insomma cerchiamo di spiegare, di raccontare un evento, un fatto, insomma è sempre brava a capire qual è l'informazione che manca, qual è il sottinteso, insomma mi piace sempre molto come affronta e affrontiamo le cose. Quindi scatenatevi pure, se non lo avete fatto finora, con le vostre richieste di consulenza legale. Va da sé che se il tema è enorme, non è che la possiamo che la possiamo evadere nell'arco di una puntata. Insomma, se è una cosa più impegnativa e ci vuole un appuntamento in studio, non voglio dire dovete andare dalla nostra avvocatessa, no, però insomma in generale questo, e punteremo anche a temi che possono essere di interesse comune per lo più. Ma veniamo a noi, soprattutto subito i contatti, il 366-6260-155, il numero WhatsApp, il tablet funzionante brillante alla mia sinistra, 055-73-99933, aveste voglia di parlare al telefono e di andare in onda via telefono. E poi il web, il nostro sito controradio.it, e poi il paginone Facebook Controradio Firenze, da cui ci potrete vedere anche in video, perché dopo con l'avvocato andiamo in diretta video. E io avevo fatto i compiti per che manco l'8 di marzo e ce n'era da fare dire, ma vabbè, niente, so che le ragazze hanno fatto come se io fossi stata fra loro, parlo di chi è sceso in piazza, ho visto fiumi di persone, donne, ragazze, non solo, lo voglio dire. Ho visto la statua di Montanelli presa a verniciare, a secchiate di vernice rosa, mi sembra l'immagine simbolo di questo momento, di questo passato 8 marzo. E poi ve lo posso dire, perché oramai ce l'ho da 8 giorni, c'ho parapara la lista delle donne uccise in Italia negli ultimi 13 mesi, come la pubblicava l'Espresso il 3 marzo 2019. Va da sé che è già imperfetta, va già aggiornata. E nessuno fa niente. Bene, veniamo a noi quindi, perché ho deciso di portare quindi che temi, che hikikomori, non è la prima volta che ne sentiamo parlare, sono quei ragazzi per lo più giovani di un po' tutte le età, comunque giovani in generale, che diciamo si chiudono in casa e fanno una vita su internet. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare e non a caso si usa un termine giapponese per definirlo, perché quando si parla di tecnologia, insomma, i giapponesi non li si batte, non ce n'è per nessuno, e quindi loro hanno già sperimentato questa cosa negli anni Ottanta. E allora io sono anche un po', fra virgolette, stupita, perché ci sono dei casi, ora non tanto in Toscana, devo dire, in Toscana pare che non se ne sia ancora, fra virgolette, registrati. O forse sono io che non lo so, che è molto più facile. Invece in Emilia-Romagna è già un fenomeno preoccupante, calcolato anche il fatto che sono sempre dati parziali, no? È sempre un po' la punta dell'iceberg. Hanno già 346 casi in regione. The B-52 Attitudes con Planet Claire. In verità oggi è un giorno importante per quelli come me che sono qua a ragionare di big data più o meno seriamente, e non possiamo far finta di niente. Non so se siamo contenti o no, ma oggi è il compleanno, diciamo, è il 30° proprio del World Wide Web. Il 12 marzo del 1989 Tim Berners-Lee presentava una proposta di ricerca sui sistemi di gestione delle informazioni, la prima teorizzazione di quello che poi sarebbe diventata l'internet che conosciamo oggi. Questo è l'articolo su Wired.it. E in 30 anni, insomma, poi è un po' sfuggita di mano la faccenda, evidentemente. Di sicuro c'era, fra virgolette, non voglio dire ingenuità, però non si pensava, ecco, che sarebbe diventato così anche il rifugio delle parti buie, dei più bui meandri della società. È un mondo oscuro là fuori. Wired non è l'unico chiaramente a parlarne, ma come sempre quello che mi piace di più lo consiglio sempre. Beh, di fatto Tim Berners-Lee è stato uno degli ultimi ospiti dei Wired Fest. Tutto successe al CERN. E oggi propone un contratto per il web a cui, virgolettato, stanno contribuendo governi, aziende e cittadini, che darà risultati entro la fine dell'anno. Siamo tutti in attesa, caro Berners-Lee. Dice pochi punti: il web per tutti, più privacy e sicurezza per gli utenti e società meno guidate dai profitti. Sarebbe bello. Più web per tutti, anzi il web per tutti, scusate, sono io che l'ho interpretata così un po' a slogan, un po' all'accetto a qualunque, no? Però nonostante tutti i migliori, le migliori intenzioni, ancora il divario fra chi è online e chi è offline, cioè fra chi è su internet, fra chi naviga, fra chi è capace di gestire la navigazione con tutte le meraviglie e i pericoli che questo comporta, esattamente come la vita là fuori, vorrei dire. Ed è sempre importante capire di come effettivamente possa, e di fatto lo fa, promuovere uguaglianza, opportunità, perché comunque, insomma, ti può dare una visione più ampia, ti può accorciare certe distanze, può far sapere che ci sei. Puoi ritrovare gente che pensavi di aver perso, con cui effettivamente magari ti sei perso nella vita. Diciamolo, è stato anche questo. Il web è per tutti, abbiamo il potere di cambiarlo e aggiungo il dovere.
Tesoro, i tortelloni ricotta e spinaci hanno ancora un prezzo bassissimo. Credo si siano dimenticati di cambiarlo.
Ma no, no, qui è sempre così.
Esatto, da Kopfy qualità e convenienza sono sempre di casa. Per esempio, i tortelloni ricotta e spinaci Kop da 250 grammi li trovi a 99 centesimi. Kopfy. Fidarsi conviene.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie di un buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori. Una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio. Associati alla Controradio Club. www.controradioclub.it oppure in radio, in orario di ufficio.
La città del teatro di Cascina presenta Fuori gioco, regia Emiliano Masala, scritto da Lisa Nur Sultan. 28 giugno 2012, Italia-Germania, semifinale degli europei. Mario vorrebbe guardarsi la partita, ma non potrà. Sul cornicione ci sono Adriano e Laura e si vogliono buttare. Una commedia amara sulla crisi di coppia e sui dilemmi esistenziali dentro la cornice di una partita che fu simbolica nell'estate più angosciante della recente storia italiana. Venerdì 15 marzo alle 21 alla città del teatro di Cascina. Info lacittadelteatro.it.
Il West degli Stati Uniti. Se hai sempre desiderato visitarlo, cogli l'occasione e parti con gli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana, Jimmy Tranquillo.
Sono aperte le iscrizioni al Western Dream 5, proposto da Controradio e Controradio Club con Travel Design Studio.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano. Dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it / Western Dream.
Torna il progetto di Krypton Tenax Theater. Il Tenax di Firenze dal 28 febbraio all'11 aprile diventa luogo di sperimentazione dei nuovi linguaggi del teatro, della performing art e della tecnologia. Giovedì 14 marzo alle 20, giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti e Conservatorio Cherubini per l'evento Plastic Fantastic Lover, una notte per le arti. Percussionisti e sassofonisti, videoartisti, attori nello spettacolo Guerra, performer, DJ e autori di installazioni trasformano lo spazio in un contenitore pulsante, ispirandosi al brano The Jefferson Airplane. Info teatrostudiocrypton.it.
Controradio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
The Who con I'm Free. alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network. Gianni mi manda la foto di, devo dire, questo è proprio il punto cruciale, forse proprio la goccia che vi fa traboccare il vaso, e me ne mandate una serie proprio di questa, che in effetti la vedo anch'io nella grande distribuzione lì nei frighi del pronto, ed è il mandarino sbucciato. A parte sbucciato, proprio c'è levata la pelle, la buccia, quell'arancione. Io mi pelo tutti gli agrumi, vabbè, insomma, ma ognuno ha le sue manie, va bene. E Gianni mi manda sta foto di questi mandarini sbucciati, della buccia arancione, quindi ancora tutti un po' pelosetti e bianchi, però insomma il tutto nella confezione di plastica. Cioè, un impatto inaudito, mi dice, il mondo si sta estinguendo, agrumi venduti senza buccia dentro la plastica. E la verità è che ancora prima mi aveva mandato una foto di mandarini sbucciati, quindi c'erano i vassoini, sembrava una preparazione, cioè sembrava proprio una cosa giapponese, come se fosse sushi su un tagliere, no, e su un vassoino di polistirolo nero erano adagiati uno per uno, fai conto, 5 spicchi in orizzontale, cioè 2 file di spicchi, ecco, ed erano lì incellofanati nel vassoino di polistirolo. Ma chiediamoci perché ci sono queste cose. Vuol dire che non si sa, magari si lavora in situazioni allucinanti dove ti danno 5 minuti per mangiare e non c'hai neanche una zona consona, dove a lavorare c'hai solo i cestini, se va bene, della plastica, della carta. Non esiste magari l'indifferenziato perché l'azienda non vuol pagare l'indifferenziato, tanto che ci avete di indifferenziato, e soprattutto non c'è l'umido, perché neanche a portarlo negli uffici l'umido viene rispettato, e quindi poi si arriva che la grande distribuzione produce questa roba. Ecco, ora poi voi mi direte, vabbè, il mandarino te lo mangi a casa, sul posto di lavoro ti mangi la mela, giusto, il torsolo te lo riporti a casa.
Agitation tropicale, symphonie spatiale, équipage avance épousant l'exubérance impériale. Fuir les apparences futiles, les beautés mécaniques, pardonner la décadence.
Sono quelli dell'Imperatrice, i francesi con Agitation Tropicale. Fra pochissimo il GR, torno subito dopo.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 13.30. La Corte d'Appello di Torino ha disposto il trasferimento a Milano del processo Fonsai, annullando le condanne pronunciate al primo grado nel 2016 dal Tribunale piemontese. I giudici avevano inflitto 5 anni e 8 mesi a Ionella Ligresti, figlia di Salvatore Ligresti, anche lui condannato ma nel frattempo deceduto, 5 anni e 3 mesi all'ex AD Fausto Marchionni, 2 anni e 6 mesi all'ex revisore o Riccardo Ottaviani, tutti per le accuse di falso in bilancio e manipolazione di mercato. Sono stati arrestati questa mattina i vertici di Bluetech, la società che doveva rilanciare l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Il presidente Roberto Ginate e la di Cosimo Di Cursi sono accusati di malversazione ai danni dello Stato. L'intera società con sede in provincia di Torino, a Rivoli, è stata sequestrata. Secondo gli inquirenti, 16 dei 21 milioni di investimenti pubblici che dovevano essere utilizzati per produrre auto ibride sono spariti per altri scopi. A Reggio Calabria un uomo ha incendiato l'auto dentro su cui si trovava la ex moglie. La donna ha riportato gravi ustioni, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, 42enne, evaso dagli arresti domiciliari a Ercolano, è arrivato a Reggio Calabria, dove nei pressi di un liceo artistico ha raggiunto la donna che si trovava in auto. Lei ha cercato di fuggire ma è finita contro un muro con l'automobile. A quel punto l'uomo ha gettato liquido infiammabile all'interno del mezzo e ha appiccato il fuoco. È ancora ricercato. È stato sequestrato il capannone del centro sociale ex canapificio a Caserta, dove l'omonima associazione gestisce lo SPRAR, il sistema di accoglienza per i rifugiati. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, nella struttura ci sarebbero infiltrazioni d'acqua tali da mettere a rischio l'edificio. Capannone di proprietà della regione Campania, sono oltre 200 i migranti ospitati in vari appartamenti gestiti dal centro sociale. Un masso del peso di diverse tonnellate ha colpito il rifugio Scotter Palatini a 1580 metri di quota sopra San Vito di Cadore, sfondando nel tetto e danneggiando la parte superiore della struttura. L'unica dipendente che si trovava all'interno è riuscita ad uscire dalla propria stanza prima che venisse travolta ed è rimasta illesa. Oltre alla grande frana di sassi che ha travolto il rifugio, ci sono state altre scariche con rocce finite sulle piste da sci sottostanti. Gli impianti erano stati chiusi per fine stagione proprio questa mattina. Web tax europea si arena ancora una volta, nessun accordo all'Ecofin sulla proposta della presidenza di turno romena. I lavori per una tassazione delle imprese digitali proseguiranno a livello dell'OCSE, una intesa però difficilmente potrebbe arrivare entro il 2020. In Venezuela il presidente ad interim Juan Guaidó ha indetto per oggi una nuova manifestazione, questa volta contro il blackout in corso nel paese da 5 giorni. Lo ha annunciato dalla sede del Parlamento, dove sta cercando di far approvare il decreto sullo stato di emergenza nazionale proprio a causa delle interruzioni di corrente che stanno mettendo in ginocchio il paese. Mentre scuole e uffici restano chiusi, gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare tutto il proprio personale diplomatico da Caracas. Il racconto del nostro collaboratore Stefano Pozzebon.
Qui a Caracas la situazione resta estremamente critica, ormai si iniziano a vedere delle scene veramente preoccupanti, persone che si gettano nel torrente che attraversa Caracas, il Guaire, cercando in qualche modo di riempire tutte le bottiglie o i contenitori di acqua che possono trovare, con acque che effettivamente sono acque di scolo, perché sono le uniche acque con le quali riescono ad approvvigionarsi. Per molte persone la mancanza di elettricità significa anche mancanza di acqua, perché le pompe che muovono il sistema idrico, tanto pubblico come privato, funzionano ad elettricità. Il presidente Maduro continua a parlare apertamente di una guerra elettrica scatenata, a suo dire, dagli Stati Uniti. Alcuni esperti hanno smentito la versione di Maduro, visto che il sistema venezuelano è talmente antiquato da essere in gran parte analogico. La parte più preoccupante è, come abbiamo detto più volte, il costo umano di questa crisi. Un'associazione di dottori indipendenti ha dichiarato che 21 persone sono morte in seguito a questi blackout, una cifra che purtroppo probabilmente è destinata a crescere, visto che le comunicazioni con soprattutto le province e l'interno del paese sono molto molto scarse. Ci sono le prime notizie di saccheggi da parte di una popolazione che è allo stremo da davvero troppo tempo.
Sono le 13:35 minuti, noi ci risentiamo alle 15:30 con le notizie. Buon pomeriggio.
Popolare Network.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie di un buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori, una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio, associati alla Controradio Club, www.controradioclub.it, oppure in radio, in orario di ufficio.
Contro Radio Club e Contro Radio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Poppi e Velia, le tre città della Magna Grecia, il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e case edifici della mozzarella di bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato scopri tutto su www.controradio.it/Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia.
Teatro della Pergola. André Ruth Chamat dirige Luca Lazzareschi, Laura Marinoni e un gruppo di giovani attori nei I Promessi Sposi alla Prova di Giovanni Testori. Uno spettacolo che restituisce al pubblico uno dei capisaldi della letteratura italiana e riscopre i fondamenti del teatro. I Promessi Sposi alla Prova, dal 12 al 17 marzo al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01.
Dal 12 al 17 marzo al Teatro Fabricone, Anagor utilizza le tecniche sceniche di visione, canto e orazione per raccontare l'epopea di un mondo in rivolta come quello descritto nell'Orestea di Eschilo. Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo dal 4 al 15 agosto.
Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Canada.
Controradio.
Out my window, sweet sound of dawn that
Le 13.41, questo è Big Data Post GR. E a questo punto, prima di tanto non costa niente, allora la situazione in Emilia Romagna sui casi di Hikikomori, nome giapponese che significa isolarsi, stare in disparte, come si diceva e come già si sente dire effettivamente, ora forse non proprio dagli anni 80 ma da decenni lo sappiamo che ci sono questi casi in Giappone, lì secondo me li ricoverano a un certo punto direttamente. Qualcuno di voi è molto curioso e anche ne sa perché ha già visto qualche documentario, ci siamo già scritti con Furio mi pare, e che c'ha un po' il mito di questi Hikikomori giapponesi, dice sono a loro modo geniali, organizzati e tutto, ed esistono da moltissimi anni. Sì, è vero, sai, geniali, quando stai in Giappone è tutto organizzato, quindi basta stare a casa e lì veramente ti funziona tutto. Qua secondo me fai gli Hikikomori finché c'hai mamma o qualcuno che ti cucina, che comunque una lavata in generale la dà, perché dopo un po' secondo me proprio ti ammali di qualche malattia, non puoi non stare all'aria, non mangiare roba sana, oppure sì, perché anche diciamo è la giovane età che glielo farà sopportare. Ma la vera notizia nella notizia è che, a parte appunto centinaia di casi registrati in Emilia Romagna, tipo 97 a Bologna, 68 a Modena, 54 a Reggio Emilia, però dicono che sono comunque dati sottostimati, perché comunque sono solo le segnalazioni dei docenti, attenzione, quindi noi anche dei genitori, e soprattutto a 16 anni termina l'obbligo scolastico, quindi potrebbero esserci ragazzi ritirati, non iscritti, si parla dei ritirati da scuola. E queste sono le uniche segnalazioni che ci sono, per questo si pensa che il tema, i dati siano sottostimati. E la novità nella notizia è che mentre prima erano per lo più ragazzi con basso rendimento scolastico, quindi non andavano volentieri a scuola con tutte le difficoltà del disagio, del crescere, io vorrei dire ai grandi, ai piccoli, ragazzi siamo stati tutti a disagio, vi confesso, siamo ancora a disagio. Cioè il disagio è la condizione della vita. Uno, bene o male, cerca di allestirlo, ecco il disagio, per portarsi in giro, per difendersi. E capisco che non è facile, mi sono persa, no, il caso è che sono ragazzi che in verità sono ragazzi bravi a scuola e che a un certo punto basta, non ci vanno più, e anche loro iniziano a sentirsi inadeguati e piuttosto che essere esclusi dagli altri si auto-escludono.
Spread out the measure, find it my opinion.
Sono Jonas Police Woman nel brano Dream on Me di Ferdinando Arnaud. E dunque l'articolo che vi ho segnalato su Hikikomori è su Repubblica, sezione della regione Bologna, e tutti questi dati sono venuti fuori dopo il primo di tre incontri che si è già svolto, ma vi voglio segnalare gli altri. Il 26 marzo, sul tema della risposta dei servizi a questa problematica degli adolescenti che si chiudono in casa, e il 9 aprile sul rapporto genitori figli partecipano anche rappresentanti dell'associazione Hikikomori Italia Genitori, e dicono: non vogliamo offrire ricette coinvolgendo tutti gli attori, il nostro obiettivo è conoscere al meglio il problema per poi affrontarlo. Sì. Si segnalano anche un dato che comunque è internazionale, in crescita, ma dice: in Emilia Romagna si è registrato un aumento del 43%, cioè quasi il doppio, dei giovani tra i 14 e i 17 anni ricorsi alle cure neuropsichiatriche. Quando ero esperta del disagio giovanile mi chiedevano perché il giovane vuole introdurre pastiglie nel suo organismo. Io dissi: il giovane fa quello che il giovane vede. Se vede la mamma che per dormire piglia la pastiglia, se vede il babbo che per andare a lavorare piglia la pastiglia, e la vuole anche lui la pastiglia. Lì in genere le domande finivano e mi chiedevano: come mai avevo i capelli blu? Se i tatuaggi facevano male. Io a questo punto dovrei allestire il salottino buono, la sala buona, quindi di questi altri argomenti se ne riparla domani. Continuate nel frattempo a mandare richieste per richieste per chiarimenti di tipo legale. Ci siamo già scritti con qualcuno, anche con un siparietto simpatico. Ma tornando alla problematica del mandarino destrutturato e venduto nella plastica, qualcuno molto, aspetta ragazzi, perché se non vi firmate vi devo aprire. Metello mi dice: a casa mia siamo strani, o pensate, cuciniamo il fresco every day, che sta per tutti i giorni, producendo molto umido. E poi mi dice: i geni di Alia, almeno in Val di Nievole, portano via l'umido due volte a settimana, la gente e gli ipermercati si stanno organizzando verso umido zero, continuando imperturbabili con gli imballi a gogo. La differenziata va fatta a monte, Maremma M. Il consumo di prodotti più freschi va incentivato, a Maremma M. E poi mi manda la foto dell'anno, Luca, grazie Luca, è sempre lui, mi manda la foto dell'anno e dice: ma voi la comprereste una confezione composta da due uova sode già sbucciate a un euro? È vero, non so quando è che è apparsa sta cosa, ma effettivamente vendono l'uovo sodo sbucciato. Che insomma, Firenze è proprio l'ABC di vinaio, entri e prima ancora di parlare puoi agguantare, se guardi bene da qualche parte sul banco nascosto fra fiaschi e i filoni di pane c'è l'alzatina con il posto per le uova sode. Però mi sa che te la devi sbucciare, proprio già sbucciata, se te la fai portare al tavolo in un'insalata, allora sì, ti arriva sbucciato l'uovo sodo. Non so, questo è vero, ma sai, qua siamo in città e poi tanta gente non lo sa come si sbuccia l'uovo sodo, anzi come si fa per fare la cottura, per far sì poi che sbucciarlo sia semplice, ecco. Vabbè, è stato uno dei temi che ho affrontato su Quora, ma veniamo a noi. Dicevo, devo attrezzare di là il salottino buono, che ci arriva l'avvocato, poi sono mancata anche un po' di giorni e insomma vado un po' a vedere com'è. Bienvenida Tijuana. Bienvenida Tijuana. Bienvenida mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida Tijuana, bienvenida tu pena.
Tijuana, con el coyote no hay aduana.
No será difícil dar con su domicilio.
A gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Pues órale.
Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida?
Sí.
Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
stasera, non prendere impegni. Si va al Mercato Centrale.
Che c'è di bello?
Ogni giorno qualcosa di diverso. Show cooking, corsi di cucina, degustazioni, dibattiti, musica.
E non dimenticarti le bontà degli artigiani.
Quelle non me le scordo mai. Mercato Centrale Firenze. La bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte al primo piano. Info su tutti gli eventi su mercatocentrale.it.
Eco, il primo festival dell'economia circolare a Prato. Conferenze, talk, concerti, performance e visite guidate. Un programma ricco di eventi in 19 location della città. Turismo, moda, cibo e architettura circolare, con ospiti dal mondo della cultura e dell'economia per parlare di innovazione e sostenibilità. Elio, Maccox, Il Lercio, Flores e Prats, la Triennale di Milano, Wired, Kincaleri e molti altri. Reco, dal 21 al 24 marzo, il festival dell'economia circolare a Prato. Apri il programma su recofestival.it.
Tesoro, le fette biscottate hanno ancora un prezzo bassissimo. Credo si siano dimenticate di cambiarlo.
Ma no, no, qui è sempre così.
Esatto, da Kopfy, qualità e convenienza sono sempre di casa. Per esempio, le fette biscottate integrali Kop da 645 grammi le trovi a 1,24 euro.
Kopfy, fidarsi conviene.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie di un buongiorno.
Una radio che ti tiene sempre aggiornato ovunque tu sia, a casa, in auto o in montagna, con l'FM, il DAB, il sito, Facebook, la newsletter.
Una radio che fa pensare e ti aiuta a crearti un'opinione sui fatti che accadono.
Una radio che ti fa ascoltare buona musica e parla proprio a te.
Una radio con le notizie della tua città, i fatti del giorno raccontati dai protagonisti.
Una radio che parla e fa parlare gli ascoltatori. Una radio che ti aiuta a non sprecare la giornata.
Una radio sempre aggiornata su musica e contenuti da ascoltare con la manopola saldata.
Se sei un ascoltatore di lungo corso, non senti il dovere di sostenere Controradio?
Sostieni Controradio. Associati alla Controradio Club. www.controradioclub.it oppure in radio, in orario di ufficio.
Venerdì 15 marzo al Teatro Aurora di Scandicci, Federico Buffa in Il rigore che non c'era. Parole e musica per raccontare storie che partono da una sola domanda. Cosa sarebbe successo se? Porte e vita narrati da Buffa insieme a Marco Caronna e Yvonne Gio. Al pianoforte Alessandro Nidi. Biglietti a partire da 8 euro. Inizio 21:15. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Prevendita Ticket One.
Chiudi gli occhi e immagina. A Firenze esiste un luogo in cui si possono acquistare i cibi sani e genuini dei produttori locali. Frutta naturale e verdura bio, carni selezionate e formaggi gustosi. La cooperativa di Legnaia è questo e molto di più. È il tuo punto di riferimento per il giardinaggio, con un'ampia scelta di piante e fiori provenienti dai nostri vivai. E inoltre il reparto fai da te, con utensili e accessori per il bricolage. Vieni nei nostri punti vendita di Firenze. Segui su Facebook e www.legnaia.it. Cooperativa di Legnaia, una passione secolare.
Io nel pensier mi fingo. Sulla musica di Andrea Portera eseguita dal vivo, i Nuovi portano in scena i versi dei più grandi poeti del Novecento con il progetto a cura di Sauro Albisani. Secondo appuntamento venerdì 15 marzo. Ed io non voglio più essere io. Camer Music Gozzano. Letture di poesie scelte di Guido Gozzano. Info teatrodellatoscana.it.
Controradio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Scusate, sono tornata oggi, sembro un gatto, sono effettivamente un gatto sul mixer. Intanto siamo su in diretta Facebook e non è poco. In acquario ho Domenico Guarino e per tanto non costa niente con l'avvocato Annalisa Parenti. E ora gentilmente, scusate tutti, rimaniamo un secondo in di silenzio. Bit e vi mando in onda coi microfoni, vai, sì, vai. Scusate.
Prova 3, 2, 1. Ci sono! Yuhu, buongiorno Marta, bentornata. Grazie. Però non ti sento.
No.
No. Vai che ce la possiamo fare.
Meglio.
Allora, di solito in questi casi si fa
il bello della diretta.
L'urlo. Crescioli! No, e il ragioniere dovrebbe arrivare. Vado avanti io, Marta? Che dici? Vado avanti io. Allora, siamo in diretta Facebook, naturalmente, grazie all'avvocata Parenti che è venuta a trovarci ai nostri studi come ogni martedì, tanto non costa niente, quindi
esatto.
Nemmeno la benzina le costa a lei, no? Giusto?
No, no, non costa niente.
Da dove cominciamo? Perché oggi abbiamo un po' di carne al fuoco.
Oh,
è tornata. Grazie Crescioli.
Ha preso paura.
No, ma beh, i Crescioli basta nominarlo.
Sì.
Cioè, com'è? Insomma,
com'è? Sì, non so che urlo ho fatto io, sentendomi, vabbè. Bene, scusate.
No, dicevo, abbiamo vari argomenti da trattare. Comincerei dalla mail che ci ha avvocato. Buona, che ci è arrivata.
È un WhatsApp che io ho tradotto come mail, cioè ho tradotto, ti ho passato come mail, la leggo io?
Dai, leggila te, nel frattempo io ricordo il numero WhatsApp 366-6260-155, il numero di telefono 055-73-999-33.
Ciao, vi contatto per una consulenza legale. Più di 2 anni fa ho fatto un licenziamento per giusta causa tramite ispettorato del lavoro perché non percepivo lo stipendio da 3 mesi. Quei 3 mesi non li ho mai avuti, cioè quelle 3 mensilità. Vabbè, io leggo com'è, poi sì. Scusate. Quei 3 mesi non li ho mai avuti, tuttora. Al CAF mi mandano dell'ispettorato per ritirare la documentazione. All'ispettorato la documentazione non me la danno perché è rilasciata solo su richiesta legale. Che devo fare?
E qui, avvocata Parenti, risponda.
Certo, allora, sinceramente è strano che all'ispettorato si rifiutino di dare la documentazione al legittimo proprietario della documentazione, perché se fosse un terzo, quindi il fatto che richiedano l'intervento del legale ad ogni buon conto...
Ciurlano nel manico, lei dice?
Ma non lo so, però mi sembra un po' strano. Ad ogni buon conto, purtroppo qui, come dire, tiro l'acqua al mio mulino.
No, no,
e credo che sia arrivato il momento, dopo 2 anni,
di andare
rivolgersi ad un legale che acquisirà la documentazione a questo punto nelle forme che vuole l'ispettorato del lavoro e farà un bel decreto ingiuntivo al datore di lavoro per recuperare le 3 mensilità.
Allora, tocca fare così, caro ascoltatore, mi sembra, tocca fare così. 366-6260-155, a proposito dei decreti ingiuntivi, entriamo nel terreno minato, Marta. Il terreno minato è il condominio, perché il condominio genera sempre contenzioso.
Sì, questo perché in Italia, anch'io sono vittima e usufruttrice di questa meravigliosa usanza tipica che poi appunto dà adito anche a casi di cronaca particolarmente
certo.
Coloriti, è la casa di proprietà.
Cioè, in fondo,
peggio
se
è un tatuaggio, quella è casa tua, nasci lì, forse morirai lì e probabilmente non ti sposterai dalla zona per tutta la tua vita.
In fondo, Marta, anche la strage di Erba,
certo,
è una lite di condominio,
certo.
È un po' tragico, ma insomma
certo,
rientra in quella
certo
casistica
che... sì,
ma le dinamiche condominiali sono veramente molto molto complesse e i rapporti di vicinato hanno un contenzioso altissimo e altamente litigioso,
certo,
perché comunque
perché
si va
una curiosità,
a
la percentuale sul suo lavoro, quante sono le liti di condominio?
Allora, se nelle liti di condominio mettiamo anche i recuperi del credito,
sì,
da parte degli amministratori, è alto, è molto alto, perché, ripeto, il condominio è un concetto talmente ampio, i rapporti di vicinato, i rumori,
gli odori,
nel senso, perché credo che sia la vita privata della,
che incrocia quella pubblica,
esatto, quando uno entra in casa ha delle pretese molto alte e purtroppo vanno anche oltre quello che è la legge, perché la legge che parla appunto dell'obbligo di tollerare le immissioni, io in realtà a casa mia non vorrei sentire nessun rumore, non vorrei sentire nessun odore,
ma lei abita sulle colline fiorentine, lasciamo perdere,
fa bene, infatti. Se no nei paesi civili uno cambia zona, capisci?
Lo so, vabbè. Allora, una delle questioni che più frequentemente avvengono a motivo di liti condominiali riguardano la morosità di uno dei condomini. A chi non è capitato di avere il condomino moroso, diciamo, che non paga la luce, non paga le pulizie, magari c'è da rifare la facciata, non paga le rate della facciata, a tutti, no?
Certo,
a me è capitato,
certo,
a me è capitato. Non so se a voi è capitato.
Purtroppo
sono io
che... Ah, sei tu
lì. Sono io il moroso.
Sì,
eccomi qua. Sì,
allora...
Sì. No, lo sa, l'amministratore è anche ascoltatore.
Ah, beh, ciao amministratore. Allora guarda, gli daremo una notizia e forse non ti farà piacere.
Beh, no, ma la sa già, sa tutto, prego.
Comunque, va bene. Allora, il tema è questo, perché ci sono arrivate alcune richieste, avvocate, riguardano appunto come recuperare questi benedetti crediti, perché poi alla fine finisce che vanno in capo a chi invece paga regolarmente, quindi si trova a dover gestire anche la morosità dell'inquilino Marta, per dire. Insomma.
Allora, intanto una piccola premessa che in materia condominiale c'è stata un'importante riforma che ormai si dice recente, ma è già del 2012, quindi è già passato qualche anno, che ha un po' rivisto i poteri dell'amministratore di condominio, perché non dimentichiamo che il condominio è poi nella persona dell'amministratore, quindi insomma anche una figura gioia e dolori, quella delle, perché comunque è quello che deve fare da tramite, però al tempo stesso quindi deve usare, come si dice, il bastone e la carota, perché il condomino moroso è anche un suo condomino che quindi lui deve tutelare, ma non ovviamente
quindi,
esserne
come sotto. Ne veniamo fuori?
Quindi l'amministratore di condominio è obbligato adesso per legge ad azionare quindi le morosità, cioè a porre in essere quelle azioni legali dirette a recuperare queste somme, da obblighi di legge ben precisi, con delle tempistiche ben precise, e non solo è obbligato a fare il famoso decreto ingiuntivo, ma addirittura a far sì che il decreto ingiuntivo vada a buon fine.
Cioè, non è che può solamente
quindi lui si
deve andare fino in fondo
di tutta quella che è la procedura esecutiva, il recupero del credito.
Ma se non viene recuperato il credito, come si fa?
Allora,
cioè quella cifra mancante a chi viene addebitata?
Io faccio una piccola ricordo un piccolo aspetto niente affatto irrilevante, che la quota condominiale matura in virtù del fatto che qualcuno è proprietario di un immobile.
Certo.
Quindi vuol dire che qualcosa da aggredire esiste. Quindi le quote condominiali sono uno probabilmente delle
Marta è preoccupata
dei pochi crediti certi, forse un po' lunghi indubbiamente, però alla fine chi non paga il condominio significa che è proprietario, quindi significa che ha un immobile, quindi è aggredibile. Per cui quando a volte ma la somma è piccola, non conviene,
no,
perché
sì.
Si spende
è poco
più
perché
di...
poco,
no,
tanto
ma
perché
poi...
tanto
si tratta,
no,
si tratta...
è la somma,
esatto,
cioè, certo.
È la somma e fa il totale, come diceva Totò,
poi la somma è la somma.
Rispetto alla domanda a chi paga, anche qui una precisazione. Prima si parlava dei lavori, prendiamo che insomma poi alla fine sono le cifre che più possono essere interessanti e più gravano sugli altri condomini. Lavori fatti nell'immobile, abbiamo rifatto il tetto e la ditta, giustamente, che ha fatto il tetto deve essere pagata. Nel caso in cui i singoli condomini, ognuno versa, quando arriva l'amministratore fa il suo bel consuntivo, pagano le cifre, arriva il condomino di turno che non paga, o più condomini che non pagano, ecco, in quel caso la ditta ha diritto di ottenere da parte dell'amministratore di condominio il nome dei condomini morosi.
E quindi la ditta stessa può rivalersi.
Esatto, perché
ma gli altri
in realtà,
invece che non sono morosi devono...
Allora, in realtà la ditta che cosa può fare? La ditta può in prima battuta aggredire ad esempio il bene condominiale comune, che è il famoso conto corrente. Cioè quindi la ditta può, diciamo,
rivalersi,
andare a pignorare il conto. Ma laddove il conto corrente sia negativo, la ditta non può andare ad aggredire i singoli condomini paganti per le rate di quelli che non hanno pagato. Prima deve provare a riscuotere da quelli che non hanno pagato.
A partire dall'appartamento che è di proprietà, come abbiamo detto.
Certo. Laddove non dovesse riuscire perché ci sono delle situazioni, allora in quel caso purtroppo può andare a rivalersi anche nei confronti dei condomini che hanno già pagato.
Però diciamo un'estrema razio.
Però... E soprattutto con il vincolo delle quote millesimali.
Ah beh, chiaro.
Cioè, quindi io, se del caso pagherò rischio di pagare qualcosa in più rispetto a quelli che non hanno pagato, ma comunque nei limiti
parametrato
delle mie quote,
cioè non ridistribuito così a
esatto,
babbo morto,
oppure cercando il condomino più dirigente, chiedo tutto a lui e poi sarà
poi
lui andare a rivalersi.
Va bene, scriveteci. Allora, dunque, qualcuno ci dice sì, però poi dopo, però non l'ho capita bene questa obiezione. Dice sì, lo stabile poi va all'asta e lì aiuto. Ma come lo stabile va all'asta? Cioè, non,
allora,
non,
lo sta, le, no, probabilmente vuol dire che l'appartamento va all'asta e verrà venduto all'asta. Cioè, se
ma
del
si
caso
può anche
sarà
ipotecare,
un problema,
no?
Cioè, ma sarà un problema
Monopoli.
Di tempi, però prima o poi l'appartamento, è vero, cioè l'obiezione è che comunque i tempi, se io arrivo a dover aggredire un immobile, sono molto lunghi, però io credo anche che chi ha un, ora insomma stiamo parlando di quote condominiali, di rate condominiali, per questo sarebbe necessario che l'amministratore non le facesse maturare tanto, perché se io ricevo un decreto ingiuntivo per 2.000-5.000 euro, poi rischiare di vedermi mandare la casa all'asta, probabilmente insomma uno in qualche modo,
ma i lavori vengono decisi a maggioranza, no, condominiale, e gli altri devono necessariamente adeguarsi, cioè
certo,
ad esempio la facciata
di
io non la voglio rifare e decido il mio pezzo di facciata non la faccio.
No, sono beni condominiali, sono beni comuni e quindi e poi ci sono i lavori.
No, sto pensando a quando la vorranno rifare i miei. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, 366-6260-155 ci scrivono: nel nostro condominio è capitato che una non pagava l'acqua, è stata poi ridistribuita sul resto dei condomini. Funziona così, questo dice Gianni.
Allora, per ciò che riguarda il certo che funziona così, perché
non è stato fatto tutto quello che abbiamo detto.
No, e poi soprattutto perché in questo caso il gestore dell'acqua è il terzo, quindi
certo,
il terzo vuole riscuotere, quindi in quel caso, anche perché l'acqua è un caso un po' particolare,
sì, perché deve essere assicurata,
esatto,
comunque la fornitura,
perché comunque lì non può essere cioè viene interrotta, ovviamente se c'è la morosità viene interrotta anche l'acqua.
No, c'è sempre un minimo vitale, giusto?
Io conosco vari condomini dove l'acqua, il rubinetto è stato, l'erogazione dell'acqua è stato chiuso.
La legge non lo prevederebbe.
La legge non, infatti, se poi l'acqua non viene ripristinata, uno può anche ottenere.
Vabbè, non c'è l'abitabilità, insomma.
Certo.
Ma io voglio chiedere una cosa, avvocata, ma una volta mi ricordo, perché nel condominio dove abitavo precedentemente, sotto un certo numero di condomini si poteva fare autogestione. Ora non è più possibile?
No, l'autogestione è un po'.
Ride.
Diciamo, è un po' particolare.
No, funzionava benissimo.
No,
quello,
ma in Italia
l'autogestione. Allora,
funzionava benissimo. Ti devo dire la verità.
Sì, quando uno un po' volitivo è dominante, comanda e gli vengono.
Ma questo
esiste anche il famoso. Ci sono i condomini, quelli pensate a delle zone particolarmente, i cosiddetti super condomini.
Sì.
Cioè che quei condomini dove il condominio è formato da tutta una serie di stabili che come se fossero delle, poi alla fine, delle piccole realtà indipendenti, per cui non lo so, pensiamo appunto a una zona particolarmente popolosa dove ci sono i giardini e tutto intorno ci sono i vari stabili, ogni stabile poi ha il suo, quello che tecnicamente si chiama il caposcala, cioè la persona che comunque si occupa un po', gestisce. Però tutto questo poi fa capo a comunque l'amministratore di condominio che deve gestire tutto quello che sono.
Sì, l'autogestione è ancora possibile sotto quanto quota di condomini? Perché mi ricordo prima erano 9,
sotto 9 dovrebbe
essere. Si può fare. Perché quella può essere una soluzione.
Però,
a quel punto vi prendete a schiaffi direttamente.
Il problema qual è? Il problema è che
infatti
poi
a Erba erano meno.
Però in quel caso poi non hai una figura di riferimento.
Certo.
Cioè non hai una figura che comunque sia tiene le fila, perché ricordiamo che chi abita ha comunque una imparzialità, non ha un'imparzialità che può servire.
Però lo dico perché a me è capitato, ad esempio, insomma, quando mi sono trasferito, ho trovato un amministratore di condominio che non faceva praticamente niente, cioè nel senso, noi arrivavamo a fine alla riunione di condominio, ci trovavamo tipo 800 lampadine da pagare perché il relè era saltato e lui non lo faceva sostituire, per queste lampadine delle scale ogni 5 giorni saltavano.
Beh, questo bisogna vedere se a sua volta era informato.
No, vabbè, noi abbiamo cambiato amministratore.
Vabbè,
io
ora
mi sono,
come si cambia, mi sono impuntato. Come si cambia marito, come si cambia avvocato,
però
si può cambiare amministratore.
Ecco,
insomma,
vero.
Cioè,
non no, è... avvocato noi non lo cambiamo, niente, vero Marta? Un avvocato è come i diamanti.
Tutto sommato, niente, infatti, no, niente è per sempre. Quindi,
dice, ora però ci sono responsabilità legali maggiori, ci
esatto,
dicono.
Certo.
E quindi non conviene l'autogestione?
Ci sono responsabilità anche perché c'è l'obbligo del codice fiscale, c'è l'obbligo certo, del conto corrente, cioè il famoso caposcala a cui facevo riferimento prima. Purtroppo adesso si assume anche una responsabilità perché comunque ci vuole un soggetto che rappresenta il gruppo di persone all'esterno e di conseguenza pensiamo anche tutte l'ipotesi della messa in sicurezza di impianti elettrici, queste cose qui. Quindi il caposcala è una persona che appunto,
ha
un sacco di responsabilità e no, ed ecco perché si preferisce comunque affidarsi ad un professionista.
Questo è vero.
Infatti ci scrivono, ci scrive uguale, l'ho fatto per anni a gratis, poi ne abbiamo dovuto prendere uno pur essendo solo 5 condomini.
Certo.
Noi facevamo a turno.
Le responsabilità iniziano a essere...
Sono pesanti. Sì, sì, sì.
E va bene.
E poi
allora,
ancora sì, mi piace segnalare, qualcuno che scrive che è bello parlare con avvocati, notai o amministratori, è tutto così semplice e e poi dice sarò mica io che non capisco un sacco di cose, io mi riconosco ora, in questa tua ultima
va fatto un encomio all'avvocata parente, lei è sempre così brava e
no perché proprio è l'anello di congiunzione fra il grande libro delle leggi che per noi è scritto, ma noi in latino, in sanscrito praticamente.
Io sono l'anello di congiunzione tra due altre cose,
lei
ognuno è anello di qualcosa. Allora però io un'altra domanda, e questa diciamo è più, posso fare un interesse privato in atti di ufficio?
Quando ma, non lo fai?
Ma,
prego,
ma,
cioè, ora
ti preferivo ieri.
Ora lo ora c'hai cioè il no, sono le medicine, okay, come diceva la nonna, scusate, sono
allora,
le medicine.
Nel palazzo dei miei, ok?
Siamo proprio a una consulenza proprio
sì,
privata. Ah, ok, perfetto, tanto non cosa niente.
Poi sono io, no, aspetta, vabbè, okay, sono io, va
bene. Andiamo avanti.
Nel oggi palazzo
no,
dei
no,
suoi.
Vabbè, è vero.
Oggi
no,
nemmeno il caffè.
La signora del piano di sopra annaffiando, sgoccio.
Allora, vabbè, nel palazzo...
No, nel palazzo dei miei, a un certo punto è stato costruito il tetto, perché non c'era il tetto, c'era il tetto a terrazza, è stato fatto il tetto, però l'hanno fatto sostanzialmente i miei e gli altri dell'ultimo piano. Questo tetto è condominiale?
Ah, certo che sì.
Oh, perfetto, quindi quando si deve riparare, allora, tutto il condominio deve intervenire.
Il concetto di cosa condominiale nel senso di cosa comune è molto semplice da un certo punto di vista, perché io devo capire se quella cosa serve a tutti. Quindi se quella cosa serve a tutti, anche se in
ora
parti
la mamma
diverse,
mamma ti devono ridare i soldi,
anche se
in proporzioni
anche se, sì, certo, anche se io non lo uso, però se serve il tetto, ovviamente il tetto è un
è condominiale,
è che il resto dei condomini pensa che a quelli del quinto piano gli serve di più perché il loro tetto è quello del piano di sopra,
esatto,
sì,
è un tetto, il
no,
tetto
ma soprattutto
mio
è stato pagato da noi. Capito, la copertura.
La domanda, è perché è stato, cioè esisteva un tetto?
Era una terrazza.
Ok, quindi era una terrazza che ovviamente copriva, perché il tetto serve a coprire il
pavimento della terrazza, era il tetto.
Capito?
Quindi
è stata fatta una copertura in tegole, per l'appunto, sopra questa terrazza, che però serve a tutto il palazzo.
Che però è di proprietà esclusiva vostra.
No, sì, questo è il quesito. La terrazza è di proprietà nostra.
Che ormai non è più terrazza perché ci avete fatto
coperta,
il tetto.
È coperta, certo,
diventa un solaio.
È diventato un...
Cioè,
è una soffitta, avvocato, è una soffitta.
Esatto.
Io ci andavo a suonare.
Praticamente avete fatto spiovente.
Abbiamo fatto il tetto.
Lo spiovente...
Esatto.
Sì. Vabbè, il tetto.
Quindi è una sorta di sopraelevazione.
No, è un tetto per riparare la terrazza. Cioè un tetto,
allora,
abbiamo messo le tegole.
No.
Ma se esiste una terrazza e poi io faccio un tetto, c'è una sorta di sopraelevazione, a meno che il tetto non viva di vita propria. Cioè c'è qualcosa che regge.
Lievita.
Sì, ci sono dei...
Vabbè, ora non facciamo gli architetti, che ha appoggiato, ha fatto un solaio dalla terrazza.
No, è solamente le tegole, non c'è solaio.
Tutto in regola, ovviamente.
Certo, condonato, avvocata. È tutto condonato.
Ora qui là, là.
Secondo, non lo so la se è condominio, è vero? Perché condominio ce l'aveva il tetto, che era il sotto della vostra terrazza,
esatto.
Scusami.
Quindi questo, in questo
come
caso...
sono i palazzi al sud, stiamo parlando del sud.
Esatto,
certo, io
del grande sud.
Conosco anch'io palazzi così antichissimi anche, con queste vecchie strutture.
Quindi questa costruzione...
Però se non gli piove sui balconi è dovuto al fatto che c'è un tetto di riparo.
Sì, ma forse allora gli piaceva anche che piovesse sui balconi.
Che annaffiavano le piante,
certo,
ad esempio. Quindi...
Cioè, non è che, ragazzi,
vabbè,
è pioggia, non
mamma.
È fuoco.
Mamma ci tocca
dalla...
pagarlo.
Sì.
Ah, va bene. Allora, sono arrivati vari messaggi.
Sì, non lo so,
vedi?
Però potrebbe essere...
Allora, la questione dei lavori di ristrutturazione fatti male in ritardo, quali tutele, pagamenti trattenuti o azioni legali?
Allora, indubbiamente è necessario e sempre opportuno fare dei contratti di appalto fatti bene, quindi con dei termini ben precisi e con delle penali ben precise, perché questo risolve le questioni. Devono essere fatte le contestazioni nei termini, quindi è importante quando si fanno i lavori condominiali ci sia un buon direttore dei lavori che li segue, perché poi lì è il tramite tra la ditta e il condominio in questo caso. Quindi trattenere le somme nel senso bisogna capire se io trattengo una somma perché riesco nella contabilità ad attribuire quella somma al lavoro fatto male, posso anche rifiutarmi di pagare, perché comunque fa parte di un rapporto, certo, contrattuale. Lavori bene, ti pago, lavori male, non ti pago quel lavoro. Talvolta è un po' difficile, perché comunque ci possono essere parte di lavori fatti male ma altra parte di lavori fatti bene, quindi riuscire ad...
E quindi che fa in questi casi?
Allora, in questi casi sicuramente fatte le contestazioni, e se siamo arrivati a fine lavori e i lavori sono fatti male, prima di ovviamente saldare può essere fatto un accertamento con un tecnico, meglio ancora nominato dal tribunale, che valuta come sono stati fatti i lavori, quali lavori sono stati fatti male e soprattutto la congruità della somma che mi viene chiesta rispetto ai lavori fatti bene.
Quindi questo... è complicata la vita.
No,
io voglio tornare su un'isola deserta. Allora, ridevo per questo messaggio, che è fantastico. Il nostro ex amministratore, per rifare il prospetto, ci ha portato tre preventivi scritti appena su un foglio. Che gli fai? che gli fai? Beh, la domanda è che gli fai?
Ma sì.
Marta, che gli si fa?
Che gli fai? Io poi nulla faccio.
Perché... Vabbè, però almeno li ha portati. Dai, prendiamo il lato positivo.
Ah, così, ho capito.
Almeno dici, no, ma poi ne ha fatti tre, perché in genere dice, allora ho bell'e visto, questo dice, insomma, un po' così. E qualcuno, Jacopo, ci scrive, siamo un condominio di 58 appartamenti di alloggi popolari dagli anni 80 e l'auto gestione funziona perfettamente, le spese sono molto ridotte e c'è una notevole attenzione a risolvere tutte le situazioni. Forse sarà un caso raro, Jacopo, se ci avete
un'eccellenza.
No, ma a Firenze ci sono questi casi, anzi
una
sono portati proprio
grande,
modelli di eccellenza.
Ce ne
sono
io.
Storici all'Isolotto, non mi ricordo bene dove, magari se l'ascoltatore può precisare, perché sono esperienze anzi che hanno fatto scuola.
Vabbè, anche perché diventa più una comunità.
Esatto,
poi si
un senso comunitario. Invece
un
altro ascoltatore ci scrive: siamo un condominio con 6 condomini senza amministratore, abbiamo la partita IVA ma non il conto corrente, la luce scale è domiciliata a me, in questo caso sono io il delegato con relative responsabilità?
Sì.
Te tocca.
Sì. Infatti questo non è opportuno che venga utilizzato un conto corrente, anche perché in questo caso purtroppo un eventuale creditore, ma poniamo anche il caso che salta un pagamento del il conto corrente che è conosciuto a terzi è il suo, quindi rischia poi di vederselo anche pignorare e bloccare. Quindi insomma, ecco perché il conto corrente è bene che sia del condominio con il codice fiscale del condominio, perché comunque il terzo ha quello come riferimento.
Sì, insomma, meglio fare un conto corrente neutro.
Certo.
No, è arrivato, pensa a te Marta, da Pisa, quindi grazie dell'attenzione anche da Pisa. Noi ci saltiamo sempre quando arrivano messaggi dalla costa, perché come sapete amiamo gli 80, come 80 e 88 e 9, no? 98, 94, 93. Qual è la frequenza?
Non
costa?
Ci pensare,
98
Domenico,
e 9.
98 e 9.
98 e 9.
Cioè, imbarazzante. A me lo chiede poi.
cioè sta dando frequenze vabbè. Di altre radio, vabbè.
No, però dobbiamo dire, magari gliela consegniamo con calma, perché c'è le piantine, è una questione che riguarda pertinenze condominiali o pista ciclabile.
No,
è un po' complicata.
Sì,
gliela,
ragazzi,
gliela
infatti
giriamo.
Vorrei dire, no, vabbè, cioè, avete mandato la foto di un documento via WhatsApp, ragazzi, no, non è che abbiamo...
Io devo...
Non siamo alla NASA.
Cioè, ci ha mandato proprio l'ingiunzione del comune.
Invece io ce l'ho qui, mi gioco questa che ha mandato un altro, perché è proprio fatto, sembra il quesito della Susi, è proprio tacca, è fatto lì con le percentuali, ta ta ta, siamo tema eredità.
Dai.
Ci scrivono: mio padre è scomparso di recente, la casa dove abitava era metà sua e metà di mia madre, ora il rimanente 50% spettante va diviso in tre,
certo,
tra me, mia sorella e mia madre.
Sì.
Domanda: può mia sorella comprare la mia quota, cioè il mio 33%? Facciamo rispondere,
allora,
l'avvocato.
Non ci dice questo signore se il babbo e la mamma erano in comunione o in separazione dei
beni.
Perché? Perché se fossero stati in comunione dei beni, ovviamente la mamma aveva già il 50%. Quindi questo, insomma, va chiarito questo, per cui che cosa cade in eredità esattamente. In questo caso, ovviamente, quella che era la parte, diciamo così, solo del babbo,
sì,
solo del babbo, cade in successione e se lo dividono, così come la mamma e i due figli. Certo che lui può comprare la quota della sorella senza nessun tipo di problema. Peraltro questa è un'operazione che può essere fatta anche in un'unica soluzione, nel senso che dal notaio si può fare contestuale accettazione e acquisizione della quota, anche per certo. Ovviamente deve essere monetizzata, quindi per cui,
sì, a meno che non gliela voglia regalare, insomma.
No, stavo appunto dicendo, no, regalare nemmeno, non la può regalare,
prezzo simbolico, no.
Questo valuteranno loro, perché ricordiamoci, ve l'avevamo detto l'altra volta sul discorso della rinuncia, cioè che la vendita della sorella non sia una sorta di implicita rinuncia alla sua quota, che questo, se la sorella avesse figli o che altro, non può essere fatta. Quindi...
Dobbiamo chiudere qui, arriva la Lucil, il tempo vola con lei, avvocato.
Bene.
Questa di Pisa gliela giriamo.
Questa di Pisa,
sì,
va bene. Tanto non costa nulla.
Tanto non costa niente il nome dello spazio, che ci vede anche protagonisti su Facebook. Quindi chiudo il video in diretta. Facciamo un ciao con la mano, così rimane anche
ciao, ciao,
registrata.
Saluti alle piagge, perché il condominio solidale è delle piagge.
Ah, okay, benissimo.
Bravi, complimenti. Quindi, complimenti.
Sentiamo domani. Grazie.
Una radio che ti sveglia al mattino con le notizie d'un...